ringraziamo il Signore perché il suo dono è continuo e nel susseguirsi dell'apertura di questi sigilli, l'ultima parola non è la morte, non è quel cavallo verde. E c'è una rivelazione sempre nuova che comprende tutto, ma che è indirizzata verso la salvezza. E ringraziamo il Signore anche per tanti che sono sotto il suo altare, come questi fratelli che oggi ricordiamo e che hanno dato la vita per la parola e per la testimonianza di Gesù. E chiediamo perdono all'inizio della nostra Eucaristia, per la nostra fretta, per la nostra incapacità di pazientare.
Tutti questi che sono sotto l'altare sono tutti immolati, dice, a causa delle parole di Dio e della testimonianza che li avevano reso, ed è lo stesso termine, sono immolati come l'agnello che quando si aspettava che si potesse aprire il libro, ci fu questo agnello immolato, che era l'unico che poteva aprire questo libro che aveva in mano l'Altissimo. E a me è sembrato anche che sono tutti sotto l'altare, stanno gridando, insomma, a Dio e chiedendo fino a quando, ma in ogni caso ho sentito molto il legame col Vangelo, perché Gesù caccia tutti dal tempio, quelli che vivevano, eccetera. Adesso al di là di magari dei posti, eccetera, mi sembrava che volesse lasciare completamente libera la via per tutti quelli che possano adorare Dio e per tutti quelli che come questi dovevano stare sotto l'altare per immolati per parlare con Dio e chiedere appunto del tempo, ecco.
Ma mi ha molto sorpreso, leggendo così un po' qualche riga di commento nel nostro libretto, la grande importanza, la grande forza, la grande potenza che si attribuisce a questo grido di queste vittime. Vittime, sì. Perché umanamente non sembrerebbe così importante o così efficace da poter cambiare qualcosa. Sono degli sconfitti nella storia, nell'umanità, in tutti i sensi, insomma. E invece questo commento tende a dire che questi geniti sono l'unica vera forza di cambiamento della storia. Ecco, mi sembra un'affermazione audacissima, però importante, insomma, di incoraggiamento.
Io avevo notato che arrivati al sigillo 5, mettendo insieme tutto, si è incoraggiati a doverli vedere un po' tutti insieme, perché, diciamo così, il quadro non è ancora completo, ce ne vogliono ancora due, e mi pare che appunto, perlomeno io sono abbastanza, mi sono convinto che sia una rappresentazione della realtà così com'è dopo l'immolazione dell'agnello. Quindi con tutto quello che l'agnello immolato ha voluto dire, la situazione è questa. E cioè ci sono tutti questi quadri, direi incompresenti. Abbiamo visto delle cose terribili, c'è uno che ha la missione di vincere, questo è quello che ha la missione di fare la guerra, di togliere la pace, quello che ha il potere dei mercati, quello della morte, ecco. Però insieme c'è anche questa situazione, cioè la situazione degli immolati, in particolare, perché detta così è forte, cioè per la parola di Dio e la testimonianza dell'agnello, così direi che poi nella storia anche dei martiri c'è un po' persa l'idea della perdere di essere immolati per la parola di Dio. Però è una realtà, è una potenza presente nella realtà, nel complesso della realtà, che fa tante cose che sembrano anche contraddittorie, ma insomma oggi dice che la contraddizione è dovuta anche al fatto che c'è qualcuno che dice di aspettare, di avere pazienza, quindi sembra che non cambi nulla. Però tra tutte le realtà c'è anche questa degli immolati, che per essere tanti, come descrive qui, devono essere anche quelli dell'Antico Testamento, perché evidentemente forse non ce n'erano ancora tanti ai tempi di Giovanni, dell'Apocalisse, così insomma. Quindi, sono quelli morti per la parola di Dio, di tutto quello che noi diciamo Antico Testamento. Però sono una presenza, una forza nella realtà che combatte con tutto il resto, insomma, che è messo insieme tutto il resto.
Ma volevo solo far notare che, se non vado errando, compaiono per la prima volta degli esseri, delle persone nell'Apocalisse. Abbiamo visto gli anziani, gli angeli, adesso c'è della gente. Sono anime, però sono vive. E sono talmente vive che gridano. A me questa cosa mi è molto piaciuta. In tutta questa vicenda c'è l'umanità dentro. Adesso questi sembra, da come viene detto, che siano appunto i martiri, e quindi una certa categoria, ecco, come quelli che studiamo oggi. E però è interessante il fatto che siano solo guardate, e quindi sono partecipi in modo, insomma, molto intimo della gloria. C'è anche un altro fatto che mi ha un po' dato da pensare: perché anziché essere contenti e basta, reclamano giustizia? Uno potrebbe dire, beh, siete già lì, siete in paradiso, siete proprio lì sotto all'altare davanti a Dio, cosa c'è di più bello? Ecco. Però c'è una giustizia che si deve compiere. Si deve compiere. E lo pongo come punto interrogativo, è la faccenda, anche perché questa cosa, la giustizia reclamata, a sua volta viene pagata a caro prezzo, perché dovranno morire tanti altri perché sia compiuta tutta questa vicenda, perché il loro numero sia completo. E quindi viene detto non di pazientare, ma di riposare. Questo mi sembra il verbo più adatto. Di riposare ancora un po'. E quindi però c'è questa immolazione che continua nella storia. Questo numero è, insomma, a far fatica, ecco, bisogna proprio aspettare la fine, insomma, ecco. E mi ha lasciato un po' pesante, insomma, non si potrebbe un po' accelerare la faccenda, bisogna proprio aspettare che vogliono tanti. Ecco. Lo dico un po' come lo sfogo mio, ecco. Però intanto queste armi sono vive e riposano, ecco, in attesa di questa giustizia che ci sarà. Ecco.
Volevo fare un'osservazione su un particolare che risulta un po' stonato, mi è sempre risultato così, cioè questa preghiera che loro fanno, che è una preghiera di richiesta di vendetta, e perché invece noi ci aspetteremmo che ci fosse una preghiera di richiesta di perdono per gli uccisori, invece chiedono vendetta, ma credo che un po' del problema sia nell'uso di questo termine vendetta o del verbo vendicarsi, perché come spesso succede nei problemi di traduzione si usa un termine che invece ha fatto un viaggio allontanandosi dal significato originale, per cui per noi vendetta è che uno si fa giustizia da solo e per di più malamente, cioè in modo sproporzionato rispetto al torto subito. Invece qui proprio loro chiedono giustizia. Lo stesso problema c'è al capitolo 4 di Luca, quando Gesù cita Isaia 61, dice un anno di vendetta, un giorno di vendetta per il nostro Dio, ma è quasi che Dio sia un Dio vendicatore, quindi poi è passata tutta l'idea che il Dio dell'Antico Testamento sia un Dio che si vendica anziché perdonare. E il problema è proprio questo, credo. Il termine che abbiamo appena incontrato domenica, quando la vedova chiede giustizia al giudice, chiede giustizia contro il suo avversario. E alla fine Gesù commenta la cosa dicendo ma Dio farà giustizia in fretta. Ecco, e quindi è lo stesso termine. Per dire che queste anime chiedono giustizia, poi che cosa voglia dire giustizia è un altro discorso ancora. Ecco. Perché noi abbiamo una certa idea di giustizia che non corrisponde sicuramente a quella della scrittura, però qui il discorso porterebbe molto lontano. L'importante per me è cancellare il verbo vendicarsi, la parola vendetta, che proprio qui non ci sta, insomma, non corrisponde al senso di quello che loro chiedono.
Questo grido, ecco, e anche nel Vangelo di oggi Gesù dice ma la mia casa è chiamata casa di preghiera per tutti i popoli. Insomma, avevo molto pensato alla forza della preghiera.
Ma io penso che deve essere per noi desiderabile questa condizione di queste persone che sono sotto l'altare, perché mi sembra bello che venga detto che quelli che mancano sono i loro fratelli, e quindi anche per noi, se è il dono che ci può essere fatto, dobbiamo essere contenti di entrare dentro in questa condizione, e non possiamo pretenderlo, però è una condizione da una parte invidiabile, desiderabile, dall'altra è una condizione vergognosa per me. Per questo che loro chiedono di essere giustificati, di essere, che gli sia fatta giustizia. Perché noi certo abbiamo anche in questa stanza, in questo momento, ci sono tante condizioni di vita che sono umiliate, e poi anche altri che invece sono a casa, e queste persone devono avere giustizia, cioè devono, non può rimanere così, cioè, la loro condizione. Dopo, per noi è importante che creiamo una fraternità grande e che non ci siano differenze, però ci sono vite che non hanno avuto la nostra fortuna. Queste persone sono in una condizione vergognosa, e loro che sono lì morti e hanno versato il sangue sono in una condizione vergognosa. Ed è giusto che gridino, è perché gli sia fatta giustizia. E questa stola bianca che gli viene data è un anticipo di copertura di questa vergogna per me. Allora mi sono rifatto e mi sono ricordato di quell'episodio che è narrato nel secondo libro di Samuele, al capitolo 10, quando Davide manda degli ambasciatori per fare le condoglianze a questo Cannun, re degli Ammoniti, perché era morto suo padre, che aveva usato benevolenza verso Davide, ma questo Cannun, consigliato dai suoi ministri, gli viene detto che invece sono spie, che sono venuti a guardare il territorio, allora gli fa tagliare la barba e gli fa tagliare i vestiti fino alle natiche, e loro arrivano a Gerico, rientrando nella Terra Santa, nel Regno di Israele, e si fermano lì vergognosi, e Davide gli dice: fermatevi lì finché non vi sia ricresciuta la barba, perché questa vergogna deve essere sanata. E allora ho pensato anche a questa stola bianca come un anticipo di consolazione per quello che è il loro soffrire. Questo, ecco. Perché sì, penso che l'essere uccisi e l'essere tutto quello che poi ha passato Gesù nella sua passione, nell'insulto, nello scherno, negli sputi, nell'udibrio, nella esposizione del suo corpo, non sia una cosa bella. È stato anche spogliato da tutte le sue vesti, e anche il suo grido è il grido di questi stessi che sono sotto l'altare, ecco.